Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buongiorno a tutte e tutti, io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, in onda ogni domenica alle 10 del mattino e poi in replica alle 19. La Toscana reagisce ai dazi USA con 50 milioni di euro messi subito in campo, con tre bandi, un piano concreto e tempestivo. Lo ha affermato Eugenio Giani, il presidente della regione toscana, che nei giorni scorsi ha ospitato a Firenze un incontro con le categorie economiche e i sindacati sul tema dei dazi USA. La sospensione di tre mesi deve essere l'occasione per mettere in campo risposte, ha ribadito Giani, ospite venerdì nei nostri studi, intervistato da Chiara Brilli. Sentiamo.
In realtà si parla di una sospensione di tre mesi, quindi non si tratta di ripensare il percorso dei dazi. E allora, anzi, questi tre mesi ci possono dar tempo per far seguire le parole ai fatti. Noi abbiamo anticipato e valorizzato tre bandi che avevamo in qualche modo un po' in cantiere e sono più di 50 milioni di euro che noi mettiamo a disposizione delle imprese, con un atteggiamento esattamente opposto a quello che Trump ha avuto. Se lì si va verso il protezionismo con i dazi che vogliono tenere fuori o comunque rendere meno competitive le imprese che vengono dall'Europa, noi invece ci siamo con un primo bando di 8 milioni e mezzo, che poi in realtà è il seguito di un bando di 10 milioni che sarà quindi poi integrato, per imprese con capitali esteri che vengono a investire nella nostra Toscana. 12 milioni per la promozione e la valorizzazione dei nostri brand. In terzo luogo 30 milioni per l'innovazione e sviluppo. 50 milioni sono il primo pacchetto, però in realtà ne stiamo preparando altro godendo dei fondi tosco europei, cioè quelli in cui la regione mette il 16% e l'Europa quindi si attiva per la restante quota, fondi che possano aprirsi sempre a sostenere le nostre imprese.
Questa era The Summer di Brian D'Addario, un evento che ha sconvolto la città. Erano in 200 lo scorso giovedì sera in piazza Tasso per la veglia in memoria di Ciro e Marco, le due persone senza tetto decedute a distanza di poche ore l'uno dall'altro, proprio nella piazza fiorentina. Sulle panchine dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita, l'uno mercoledì 9 alle 23 e l'altro giovedì 10 verso le 8 del mattino, sono stati posti due mazzi di fiori in loro ricordo. Sentiamo il servizio per TIF di Andrea Montigiani al momento del ritrovamento del corpo senza vita di Marco la mattina di giovedì con la voce del presidente del quartiere 1, Mirko Rufilli. Potete trovare la versione video del servizio sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Piazza Tasso, Firenze, giovedì 10 aprile 2025, nella tarda mattinata, è stato trovato un uomo senza vita.
Il secondo, dopo quello trovato alle 23 di ieri sera. Si tratta di due persone fragili, senza fissa dimora, verosimilmente provenienti dall'albergo popolare qui vicino.
È di arresto cardiaco la causa del decesso avvenuta ieri alle 23, mentre per quanto riguarda la morte di questa mattina, sembra si tratti di cause naturali, anche se si attende conferma dalla scientifica.
Sappiamo che era una persona comunque seguita dai servizi, che ieri pomeriggio gli operatori di strada lo hanno avvicinato, chiedendogli di andare alla Fenice. Non ha accettato di andare alla Fenice, non ha accettato neanche il ricovero dopo che è arrivata l'ambulanza. Ci sono stati casi simili, per questo in questo momento la medicina legale sta valutando vedere se ci sono relazioni o se ci sono collegamenti. Al momento sembra morte naturale. Stiamo facendo con gli operatori un lavoro importante di avvicinamento a tutte le persone che sono qua. L'albergo popolare ha aperto le sue porte tutti i giorni, queste persone possono andare anche durante il giorno se hanno necessità all'albergo, cosa che prima non era concessa. La Fenice è sempre aperta. Progetto Arcobaleno a 200 metri, abbiamo fuori binario, cioè qui ci sono tantissime realtà sulla piazza che sono vicine alle persone fragili. Purtroppo forse non basta o dobbiamo porre ancora più attenzione.
E questa sera in piazza Tasso è prevista una veglia voluta dalla residenza per ricordare le due persone venute a mancare.
Questa era Last Call Love Songs dei Black Light Animals. Il 10 aprile scorso è stato il 34esimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana, avvenuta nelle acque di fronte al porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991. Un disastro nell'ambito del quale persero la vita 140 persone e che oggi, a distanza di anni e anni, ancora è alla ricerca di una verità rispetto a quanto accaduto. E questo dopo inchieste, indagini, ipotesi e commissioni varie. Sentiamo Luca Salvetti, il sindaco di Livorno, intervistato da Raffaele Palumbo.
C'è qualcosa di frustrante perché, insomma, è abbastanza difficile da sopportare il fatto che dopo 34 anni siamo qui con lo stesso dolore, ma anche con le stesse incertezze, gli stessi dubbi e gli stessi interrogativi. Questo senza ombra di dubbio. Noi però abbiamo il compito di dover proseguire in questo percorso di ricordo, di memoria e di pungolo nei confronti di chi deve alla fine consegnare ai familiari una verità che ancora non c'è in maniera definitiva. E quindi la giornata di oggi parte da questa certezza, da questo elemento. Ci saranno, come al solito, i passaggi davanti ai luoghi simbolo della memoria, in Fortezza Nuova e poi in Porto. Ci sarà la celebrazione religiosa e poi il ritrovo dentro la sala del Consiglio Comunale, dove ognuno di noi potrà proporre la chiave di lettura, di interpretazione di questo momento, un momento che è molto particolare, perché da una parte c'è la magistratura che si è pronunciata a più riprese in maniera che certo ha lasciato sgomenti i familiari e tutti noi, e dall'altra c'è il lavoro delle commissioni parlamentari che si sono susseguite, tre in tutto, e ora la terza commissione che noi abbiamo incontrato la scorsa settimana proprio a Roma per chiedere un'accelerazione.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Presidio di non una di meno Firenze giovedì mattina di fronte al tribunale per chiedere giustizia nei confronti delle donne che denunciano violenze. L'inasprimento delle pene non ha mai portato e non porterà mai a una riduzione dei femminicidi. Solo l'educazione al rispetto e al consenso può permettere di sradicare la violenza, oltre ad una sensibilizzazione diffusa in ogni ambito che parte dalla primissima infanzia, ha scritto il collettivo transfemminista in una nota. Sentiamo Isabella di non una di meno Firenze.
L'aspetto cui volevamo mettere la oggi è il tema della vittimizzazione secondaria, quindi ciò che succede concretamente nella vita di una donna che trova la forza di denunciare di aver subito violenza domestica. Stiamo parlando di donne per lo più che magari sono sposate e che quindi nel momento in cui decidono di, diciamo, fare questo tipo di denuncia si trovano a vivere contemporaneamente due percorsi a livello giuridico. Il primo è quello, il percorso civile per la separazione, il divorzio e l'affidamento dei figli, e il secondo è il percorso penale per il riconoscimento della violenza domestica. E è proprio nella sovrapposizione, nella contemporaneità e nella durata veramente lunghissima di questi due procedimenti penali che la donna diventa da vittima l'imputata, perché ovviamente spesso il maschio violento usa la causa civile come coercizione verso la donna che l'ha denunciato. Quindi la donna si trova, come dire, a essere screditata e a temere anche per l'incolumità dei propri figli, e spesso sappiamo che nelle pratiche civili ci sono dei consulenti tecnici che fanno delle diagnosi di alienazione parentale nei confronti delle donne, e significa che se i bambini e le bambine si rifiutano di vedere il genitore maltrattante viene dato la colpa di questo alla madre, come se non potesse essere una reazione normale dopo aver assistito alla violenza magari volersi allontanare anche dal padre violento. Nel 2022 la Cassazione ha fatto una sentenza chiarissima sul fatto che la sindrome di alienazione parentale non ha nessuna base scientifica e che quindi queste eventuali diagnosi contenute nelle relazioni di CTU non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del determinare l'affidamento dei figli o meno. Sono arme di coercizione. Invece nelle cause penali quello che succede è che le donne non vengono credute, vengono screditate, quindi devono fare un lavoro immane, costante e faticosissimo che può durare veramente tanti anni per mantenere il punto, per dimostrare quello che è il loro vissuto veramente, veramente doloroso.
Yeah.
Questa era Spilla dei Cosmetic. Baustelle e il Galactico è il nuovo album della settimana di Controradio. La band, composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, ha appena pubblicato il 10° lavoro che sintetizza in modo contemporaneo la California degli anni 60, le atmosfere scintillanti e lisergiche del folk elettrificato di quell'epoca irripetibile. Trovate l'intervista completa a Francesco Bianconi, ospite nei nostri studi a cura di Giustina Terenzi e Pierluigi Megahertz, nell'homepage di controradio.it e sui nostri canali social.
Allora, c'è Laurel Canyon dentro, ci sono questi suoni scintillanti, ci sono il disco dei Baustelle con più arpeggi di chitarre elettriche 12 corde sì. Della nostra storia. Tutto nasce, sì, per questa sorta di illuminazione notturna, letteralmente parlando, non illuminazione religiosa, perché sì, in fondo a Via Padova, a Milano, di notte, verso l'una di notte, passo con la macchina in mezzo a questo buio totale, vedo un'insegna neon rosso insomma l'insegna dice è il Galactico così nella notte e niente, non sapevo cosa fosse, c'erano dei ragazzi che bevevano fuori, poi dopo avrei scoperto che il Galactico, quel è il Galactico, è un bar anche molto buono di tacos. Andate, ormai siamo in questa sorta di tour promozionale dell'album in cui in parallelo facciamo pubblicità ovunque, esatto. Anche a questo posto, ma lo faccio bar. faccio volentieri perché sono dei ragazzi fantastici, si mangia bene, però al di là di così degli spot promozionali, il Galactico comunque mi ha acceso evidentemente una lampadina e quindi nasce prima il titolo dell'album, delle canzoni.
Di usare dopo barba e l'ironia, di fare confusione tra l'etica e l'omone, tuttavia è meglio il nucleare dell'autofiction scritta. Stronzi tra la gente.
Questa era Spogliami dei Baustelle. Questa settimana Raffaele Palumbo ci parla di Impronte invisibili, l'ultimo libro di Teresa Bruno, un giallo che si svolge a Firenze e che segue un'oscura rete transnazionale di traffico di esseri umani. Sentiamo.
Si chiama Impronte invisibili, è l'ultimo libro della psicologa e psicoterapeuta Teresa Bruno, un romanzo giallo ambientato tra i palazzi e i caffè storici di Firenze e le eleganti ville delle colline circostanti, che affronta i temi drammatici e delicati della pedofilia e del traffico di esseri umani.
Si occupa praticamente della rete della pedopornografia, però attraverso un racconto che rende un po' più leggera la cosa, dove i protagonisti sono, fa conto, una criminologa, l'unità di analisi del crimine informatico, un magistrato e questa rete transnazionale di pedopornografia. È ambientato a Firenze e cerca un po' di sensibilizzare al problema, però con una nota più ironica rispetto anche alla descrizione dei personaggi, eccetera, e con un'attenzione all'importanza di contrastare questi fenomeni. Ecco, questo è il sunto del sunto.
Che ci racconta in forma di romanzo che problematiche che ci sembrano internazionali sono anche in casa nostra.
Esatto, cioè la transnazionalità di questo fenomeno, quanto la rete abbia facilitato l'implementazione di questa problematica grossa e l'attenzione che dobbiamo avere alla tutela dei bambini.
È sufficiente l'attenzione che abbiamo?
Ma diciamo che il problema è grosso, nel senso che tu sai benissimo, no, che anche le mafie sono modificate con nuovi strumenti e la tratta degli esseri umani a livello ha una consistenza a livello internazionale, un'organizzazione che è difficile anche da contrastare. Per cui volevo solamente ricordare che c'è questa problematica e che comunque richiede una serie di impegni molto grossi rispetto al contrastarla.
Dopo più di 20 anni ancora e si disputa a New Orleans nel 1892 l'incontro che laurea Gentleman Jim Corbett, vincitore del formidabile Sullivan, primo campione assoluto con i guanti. Corbett è poi liquidato da Fitzsimmons fino a giungere al titolo americano Rocky Marciano, attuale campione mondiale.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag, vi lascio alle notizie di Popolare Network subito dopo il brano e ci sentiamo la prossima domenica. Ciao!
Americano Rocky Marciano.